Scendiamo a terra, non c'è niente e nessuno, solo capanne di pescatori. Attraverso cumuli di nubi spunta un sole caldo. Ci inerpichiamo lungo una salita, sbuchiamo in una bella piazza con una chiesa semplice, essenziale. Ci piace, non è Capri, ma ci piace. E io e Dimitri ci guardiamo, contenti. A ripensarci, ci sarebbe piaciuta qualsiasi cosa, perché era un'avventura ed era la prima volta. Appaiono deliberatamente incuranti dello straniero tre contadine che stanno guadagnando qualche campo poco distante. C'è un bar, ma è chiuso. C'è un'imitazione di una trattoria, ma è chiusa. L'isola sembra svenuta. È mezzogiorno, la baronessa sta riprendendo colorito e ha fame. Ma non si può mangiare nulla. Mentre vaghiamo a caso, io e Dimitri estraiamo due panini col salame che ci avevano preparato la sera prima quelle sante delle nostre sorelle. Eleonora lancia delle occhiate sordide alle nostre merende. Io elaboro un pensiero netto e preciso. Quanto è vero la Madonna, oggi ho l'occasione per vendicarmi di tutti i bicchieri d'acqua che questa maledetta non ci ha mai dato. Dimitri mi umilia. Candido si rivolge ad Eleonora. Baronessa, facciamo a metà? E strappa un pezzo di pane e glielo allunga. Lei ringrazia sorridendo coi bei denti. Io, per non sfigurare, faccio lo stesso. Risultato, la baronessa, facendo le somme, si mangia un panino intero. Io e Dimitri, due metà. Spuntiamo in alto, di fronte all'isolotto di Santo Stefano, sormontato da un carcere tetro e tufaceo. C'è un silenzio arcaico, il mare è calmissimo e non produce nessun rumore. Se si allunga l'orecchio, si arrivano a sentire i rumori della quotidianità dei carcerati. Il vociare, le posate che tintinnano, qualche pallone che rimbalza. È un coacervo di rumori rassicuranti che ti dicono che c'è vita là dentro, mentre qui, a Ventotene, dove c'è la libertà, il mondo si è assentato. Lavora nelle campagne, occulto, come il massone. Io, Dimitri e la baronessa siamo gli unici tre turisti. Procediamo stentati lungo una discesa intrisa di ciottoli e polvere. Rischiamo di cadere. Barcolliamo come gondole nel mare. Poi, emancipati come i passerotti, ci ritroviamo dentro un magnifico spettacolo. La spiaggia, tutta per noi. Si assapora la libertà, si frequenta con discrezione un'altra sfumatura della nostra già ampia spensieratezza. Ci lasciamo cadere sulla sabbia, la baronessa si mette a leggere il giornale, io e Dimitri non ci pensiamo su due volte, ci togliamo i vestiti, il costume l'abbiamo messo sotto a Napoli, corriamo come due cretini e via col tuffo scomposto. E gli schizzi, l'acqua è fredda, è limpida come quella del rubinetto della baronessa che però non abbiamo mai avuto la fortuna di vedere. I pesci che ti sfiorano, una roba che finirà presto. Urliamo e sbraitiamo come scemi, liberi, liberi, liberi di che non si sa. La baronessa ci guarda, sorride, noi le sorridiamo e la salutiamo platealmente come in un finto addio. Poi all'improvviso da dietro la punta appare una barchetta bianca a motore. Si avvicina alla spiaggia. Alla guida c'è un uomo sulla trentina, spegne dolcemente il motore e scivola senza soluzione di continuità sul bagnasciuga. Con un salto energico è giù dalla barca, la cima in mano, attorciglia la corda vicino a un masso. Dimitri mi tocca con insistenza un braccio, non capisco cosa vuole, mi volto. Con lo sguardo mi invita a guardare meglio, io guardo meglio e non ci credo. L'aitante trentenne è completamente nudo. Non riesce a durare a lungo il mio stupore di diciassettenne, perché ne deve subire uno ancora più violento, lancinante. Come un boa che esce dall'utre, si solleva dalla barca una ragazza della cui esistenza non eravamo a conoscenza un istante prima. È completamente nuda anche lei. È l'Apocalisse. Non so la penisola, ma io e Dimitri avemmo una sensazione chiara e netta di fronte a quella visione. Ci sembrava di esserci agganciati in un colpo solo al mito della modernità. E ci piaceva assai. Le avevamo viste solo sui giornali, ma ora ce l'avevamo in diretta la percezione sicura che quella ragazza era una manken, perfetta, una suggestione dell'altro mondo. Era ventotene negli anni 50 e a noi sembrò di ritrovarci, che so, a Malibu, a Saint-Tropez, luoghi impossibili da raggiungere anche coi soldi e la buona volontà. Restiamo paralizzati, non riusciamo a distogliere lo sguardo. Siamo pietre adesso, siamo morti, con le pacche nell'acqua e il costume bagnato. Dimitri si fa pipì sotto. I due nudisti neanche si accorgono che esistiamo. Disinvolti e rilassati si lasciano andare distesi sulla spiaggia, si prendono il sole a 360 gradi. È talmente abbacinante e utopistica la visione di quella ragazza completamente nuda che non siamo attraversati da nessun impulso sessuale, almeno per il momento. Troviamo la forza d'animo per distogliere lo sguardo da quello spettacolo e lo volgiamo timidamente alla baronessa. Anche lei si è accorta della coppia, ma contrariamente a quello che ci aspettavamo, non è turbata, non è indignata, non è sconvolta. Solo semplicemente sta guardando anche lei una cosa che fino allora non si era mai vista e forse neanche immaginata. Un uomo e una donna nudi in pubblico. Poi la baronessa riprende a leggere il giornale. Noi, muti, vaghiamo molli lungo l'acqua. Come cavallucci marini, gli sguardi bassi, meditabondi, concentrati come Platone, ma senza elaborare nessun pensiero, solo parole interrotte nella mente, spaesati e tristi. La vita cambiava in diretta sotto i nostri occhi, si evolveva, e noi ancora maledettamente vergini. Eravamo rimasti indietro. Immaginavamo la fine della giornata di quei due, caldi e abbronzati sul letto di una stanza col balcone e tutto un repertorio sfocato di affari sessuali che non ci riguardava. Allora ci mettemmo a soffrire in una maniera così dolorosa che non abbiamo mai più sofferto come quel giorno a Ventotene. Sbirciavamo quelle nudità intonse, scure di melanina, ormai addormentate, in preda alla languidezza, e passeggiavamo lungo la riva, guadagnando metri preziosi per scrutare meglio i peli neri e sabbiosi di quella beltà. Erano proprio peli, per Dio, un pensiero che non riusciva a finire di stupirci. E facendo su e giù per due ore non ci rendemmo conto che eravamo diventati tizzoni ardenti, rossi come il vestito di carnevale del diavolo. Tornammo a Napoli il giorno stesso. All'esterno sul battello lungo un mare lacustre, immobile, finto, tutti e tre seduti affiancati, muti e sconvolti, fissavamo il nulla davanti. Pochi cazzi. Le cose stavano per cambiare per la prima volta. Era nell'aria. Niente sarebbe rimasto più come prima, lo si percepiva. L'innocenza da qualche parte ci stava per salutare o ci aveva già salutati, a noi e alla baronessa. Le magliette, a causa del calore dei nostri corpi scottati, si erano attaccate addosso come colla, così come si era attaccata la vita vera. L'avevamo così desiderata, ma così tanto, che ora che era arrivata non sapevamo esattamente cosa farcene. Ci sentivamo soli, morti, responsabili. Adulti. C'è da ridere nel rivederlo prospetticamente oggi, perché, osservato dal pulpito dell'odierno, era successo poco e niente. Cercai di scuotere quell'immobilismo nel quale eravamo finiti. Mi alzai, lento e imbambolato andai alla balaustra, guardai di sotto il mare in movimento. C'era uno spettacolo sconvolgente, un tappeto di meduse, miliardi di miliardi, tutte attaccate tra di loro, come naufraghi impauriti e sopravvissuti. Scintillavano attraverso la gelatina trasparente. Non chiamai né la baronessa né Dimitri. Lo volli tenere tutto per me, quello spettacolo, per ricordarmi per sempre di quel giorno incantato, che però non era ancora finito, perché quando le ciambelle vengono col buco, puoi mangiare tutto il pacchetto. Dunque, sentite qua.